Da trapanisi.it, il portale dell'informazione positiva, Nicola Conforti che vi parla. Per gli speciali di trapanisi.it, questa è l'intervista che ho realizzato intorno alle 11 di martedì 16 marzo 2021. Buon ascolto. Sono al telefono con il dottor Orazio Mistretta, medico di medicina generale, ma anche e soprattutto da anni referente locale per la rete di sorveglianza virologica influenzale Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottor Mistretta, buongiorno Orazio.
Buongiorno a te direttore, buongiorno Nicola e buongiorno ai tuoi ascoltatori.
Allora, riprendiamo le nostre interessanti chiacchierate, consideriamole così perché entriamo nelle case della gente per parlare con cognizione di causa di argomenti che altrimenti possono anche correre il rischio di suscitare, perché no, anche inutili allarmismi. Non c'è nulla di improvvisato, la notizia l'abbiamo già data ieri sera, anche a livello nazionale tutte le reti hanno giustamente fatto presente che è stato ritirato per motivi precauzionali dalla somministrazione il vaccino AstraZeneca. E allora, dottor Orazio Mistretta, io vorrei intanto cominciare facendo i giusti paragoni, perché AstraZeneca lo ritirano e invece gli altri rimangono fruibili, gli altri vaccini. Che differenza c'è? Perché questa scelta di ritirarlo?
Nicola, intanto io vorrei dire una cosa, cioè far notare questo, cioè che comunque vada la cosa e comunque quello che succederà, ecco, nei prossimi giorni, credo nell'ambito di questa settimana, andrà a fare chiarezza. E cosa intendo dire con questo? Intendo dire che attorno al vaccino Oxford AstraZeneca, questo ce lo dobbiamo dire, si era creata, se non paura, una particolare attenzione, ecco. Questo sicuramente sì, a livello non solo nazionale ma a livello europeo e forse anche mondiale. Quindi c'erano, come dire, i riflettori accesi su questo vaccino e questo sicuramente rischiava di alimentare delle paure, delle fobie che potrebbero, uso il condizionale, potrebbero essere immotivate.
Come, ma comunque condizionanti sull'opinione pubblica, quindi
certo, condizionanti sicuramente già lo erano, perché erano diventate condizionanti, cioè non si andava più a fare il vaccino AstraZeneca con tranquillità, quindi già era una condizione di allarme e di antenne dritte, ma si rischiava di generare, andando avanti, addirittura delle vere e proprie paure. Allora, diceva un mio professore all'università, come dire concetto primordiale di osteggiare la paura, come si fa? Consentimi questa similitudine. I bambini piccoli spesso hanno paura del buio. Bene, la mamma cosa fa quando c'è il bambino che ha paura del buio? Accende semplicemente la luce. Ecco, sì. Questa io immagino come operazione che per ora è stata messa in essere in Europa, cioè si è un attimo bloccato il tutto per aumentare la trasparenza, cioè per far luce su quello che stava accadendo. Quindi io non la considererei come una manovra che debba ancora ulteriormente alimentare fobie, ecco, ma anzi, diciamo questa che è una manovra che deve, esatto. Scusami Nicola, ti trattengo un secondo la parola, questa deve essere, è di fatto una manovra che deve far percepire alla popolazione, a tutti, dare maggiore tranquillità, cioè nel senso, attenzione, non stiamo facendo vaccini così a gogo a tutti, ma li stiamo facendo con attenzione, se c'è un problema ci fermiamo anche.
Quindi questo ritiro in questo momento non è una condanna del vaccino, ma un giusto momento di ulteriori analisi per capire realmente se ci sono delle connessioni tra le morti per trombosi che si sono verificate non solo in Sicilia ma nel resto d'Italia e anche in Europa, visto che questa decisione è stata presa a livello europeo. Una volta effettuate queste verifiche, poi AstraZeneca potrebbe ritornare nuovamente a essere somministrato.
Assolutamente sì, assolutamente sì, Nicola, si sta cercando di capire proprio questo, se c'è un razionale collegamento tra alcuni incidenti, chiamiamoli così, vascolari, sì, che si sono verificati, e la somministrazione del vaccino. E comunque incidenti che, secondo quello che ci dicono le informazioni che ci arrivano dall'Inghilterra, dove chiaramente, essendo, come dire, la nazione che ha messo in essere ad Oxford, ha messo a punto il vaccino, secondo quello che ci dicono loro, dovremmo prenderlo per buono, insomma, loro ci dicono che i dati che hanno portano una percentuale, attenzione, ci dobbiamo basare su circa 15 milioni di dosi già somministrate in Inghilterra, sì, e praticamente si parla di un'incidenza di eventi avversi, quelli soliti, chiamiamolo allergia, anche un paio di shock anafilattici gestiti immediatamente brillantemente in ambito ospedaliero, ma si parla di uno 0,002%, e dicono gli inglesi che non hanno avuto neanche un morto ricollegabile al vaccino.
E allora,
bene, allora loro dicono così. Noi abbiamo, qualcuno insomma ha cominciato a notare, diciamo, delle strane coincidenze, fermo restando che purtroppo però, guarda che, e questo ti parlo nell'ambito lì dove sono un po' più, se vogliamo, preparato, quindi sono i dati dell'influenza. Ricordo che in una delle nostre bellissime chiacchierate abbiamo anche parlato dell'appiattimento quest'anno della curva dell'influenza, ti ho, sì, dato anche le immagini che mi ha mandato l'Istituto Superiore di Sanità, quindi lì proprio l'influenza è veramente il mio forte. Però ecco, voglio dire che ci sono stati e abbiamo registrato dei casi di morti durante le campagne vaccinali dell'influenza, quindi soggetto che si è vaccinato per l'influenza e dopo 3 giorni muore. E anche lì si sono attivate delle indagini, delle procedure giuste che ha portato avanti la magistratura, ma dico, questo sarebbe morto sempre in quella data, giornata in cui è morto, anche se non avesse fatto il vaccino dell'influenza. Ecco, cioè bisogna cercare proprio di mettere a fuoco questo, di capire se ci può essere una relazione tra queste morti che si sono registrate dopo il vaccino, ma se sono degli eventi casuali o se c'è una causalità di effetto, un collegamento tra il vaccino e purtroppo il decesso avvenuto, che comunque è sempre un fatto.
E su questo diamo appunto la notizia che l'Agenzia Italiana del Farmaco sta, dopo aver ritirato, diciamo, dalle somministrazioni AstraZeneca, sta operando tutte le dovute analisi per capire appunto queste correlazioni, se ci sono, se esistono o meno. E non soltanto quella italiana del farmaco, ma è una cosa che riguarda tutto il resto d'Europa e tutto il resto del mondo, quindi non abbiamo che da attendere ancora qualche giorno per avere questi riscontri. Ma parliamo proprio di un altro argomento con il dottor Orazio Mistretta, che riguarda le vaccinazioni. Da oggi, 16 marzo, sarà possibile prenotare il vaccino anti-Covid per le cosiddette persone estremamente vulnerabili, e qua sappiamo che sarà somministrato loro il vaccino Pfizer, esclusivamente questo. E allora entriamo in un altro ciclo di vaccinazioni che vedrebbero in questo caso anche coinvolti da vicino i medici di base di medicina generale, che presso i loro ambulatori potranno andare a vaccinare. Questo è un ulteriore passo per proseguire in la campagna di vaccinazioni, che dovrà prima o poi sbloccarsi. Oggi addirittura il comune di Trapani firmava con l'azienda sanitaria provinciale la concessione del locale di Contrada Cipponeri per centro polifunzionale di vaccinazione. Insomma, adesso entriamo in una nuova fase, dottor Mistretta.
Assolutamente sì, Nicola, anche se per raggiungere quello che l'obiettivo che vorrebbe raggiungere il generale Figliuolo, cioè quello di arrivare a 500.000 vaccinazioni die, quindi riuscire a vaccinare 500.000 italiani al giorno e poter raggiungere così per settembre una copertura vaccinale dell'80% della popolazione italiana, sicuramente senza il vaccino AstraZeneca comincerà a diventare un po' più difficile. Quindi io veramente con tutto il cuore, giusto per dire altre due cose e poi non ne parliamo più, ma voglio dirlo questo anche perché perdere AstraZeneca sarebbe bruciare un'arma importante, perché ho sempre detto anche nei nostri incontri precedenti che noi usciamo da questa condizione terribile di vita in cui tutti ci troviamo, ci faremo ancora la Pasqua chiusi a casa, ne usciremo solo se ci vaccineremo tutti nel più breve tempo possibile. Tutti nel più breve tempo possibile. Aggiungo un'altra cosa, personalmente io ho avuto grande fiducia nel vaccino AstraZeneca e spero tanto di non sbagliare, ma non solo io, tanti altri medici, tanti altri professionisti, e lo voglio in qualche modo dimostrare perché ho, non convinto sicuramente no, ma comunque ho non ho ostacolato la vaccinazione di mia sorella con il vaccino AstraZeneca, che essendo una docente del liceo scientifico di Trapani, peraltro una biologa, quindi anche lei, come dire, è competente nell'ambito della genetica e dei virus, comunque insieme abbiamo concordato che lei facesse il vaccino AstraZeneca. E lì si apre un'altra piccola maglia, perché ci troviamo davanti a un gruppo non piccolo di soggetti che hanno avuto la prima dose dell'AstraZeneca e dovrebbero fare la seconda. E questa è un'altra cosa che non si è molto detta nei media nazionali, e io magari noi ci prendiamo a cuore la nostra città, Nicola, tu ed io cerchiamo di dare con la giusta informazione, cerchiamo di aprire, come dire, tutti i cassetti e di chiudere tutte le porte che possono generare fobia. Vedi, questo è un altro problema. Come si dovranno eventualmente vaccinare i soggetti che hanno ricevuto la prima dose qualora dovesse definitivamente essere ritirato il vaccino AstraZeneca? Punto interrogativo. Ce lo diranno gli amici scienziati, lo scopriremo solo vivendo. Tornando invece a quello che tu mi stavi dicendo, e cioè all'importanza dell'apertura di questo nuovo centro vaccinale, questo è fondamentale, perché tutto ciò che va nella direzione di poter, ripeto la frase, vaccinare quanta più gente possibile nel minor tempo possibile, tutto quello che va in questa direzione, che ben venga. Che ben venga anche la vaccinazione presso gli ambulatori di medicina generale. Certo, lì, se mi consenti, da medico anche di medicina generale, devo dirti che ho qualche perplessità su quella che potrebbe essere una evoluzione giuridica come quella che è successa al militare che purtroppo è deceduto in provincia di Siracusa, no? Questo è notizia di pochi giorni fa. Tu saprai che sono state iscritte nel registro degli indagati ben 10 persone, 10 esercenti l'attività sanitaria, che per ora da un lato vengono definiti e osannati come gli eroi. Abbiamo pagato un grandissimo tributo, Nicola, in termini di vite umane, di colleghi di medicina generale, di infermieri, di personale del 118, quanta gente è morta. Allora, da un lato veniamo chiamati eroi e tutti ci fanno i complimenti e ci rispettano, dall'altro lato però poi la domanda che io mi faccio, credimi, come padre di famiglia piuttosto che come medico, ma che colpa può avere quel medico che ha preso il vaccino AstraZeneca ha semplicemente, dopo aver controllato che il soggetto stesse bene, ha semplicemente disinfettato la cute del braccio in corrispondenza del muscolo deltoide e ha introdotto l'ago e ha somministrato il vaccino. Bene, noi dobbiamo anche riflettere un attimo su questo. Questo medico è stato iscritto nel registro degli
immunati. Dovrebbe essere un atto dovuto praticamente questo qui. Quindi dovrebbe essere un atto dovuto questa l'iscrizione nel registro degli indagati.
Poi... è un atto dovuto, sì, è un atto dovuto, ma lui comunque chi gli pagherà, come dire, l'avvocato, il perito che deve nominare per conto suo per assistere all'autopsia, cioè lì ci dovrebbe essere, mica lo ha chiesto lui di fare quel vaccino, certo, a quel soggetto, cioè è un programma vaccinale nazionale, cioè ci viene detto che dobbiamo somministrare quel vaccino secondo quelle patologie, quelle categorie, quelle raccomandazioni, preferibilmente con l'utilizzo di quello a mRNA o meno. Semmai, ecco, un medico potrebbe essere, come dire, indagato e quindi a ricevere l'avviso di garanzia qualora magari avesse fatto di sua sponte o erroneamente a una di quelle persone fragili di cui tu parlavi prima, che meritano un vaccino a mRNA, così come il Pfizer BioNTech, erroneamente magari viene fatto un altro vaccino che è un vaccino, certo, a DNA, come lo Sputnik per esempio, che sembrerebbe arrivare da un momento all'altro, che è un vaccino a virus attenuato e con materiale genetico DNA.
E speriamo che adesso arrivi anche questo Johnson & Johnson, che dovrebbe rientrare anche questo nel novero dei vaccini.
Questo Johnson & Johnson, per esempio, giusto se vogliamo un minimo approfondire e dare corretta, come dire, informazione ai nostri contenti, visto che parliamo da oltre un anno insieme, di sentire i tuoi ascoltatori che seguono queste nostre chiacchierate, consentimi di sentirli anche un po' miei, quindi ai nostri ascoltatori sull'argomento, il vaccino Johnson & Johnson alla fine non è altro che un vaccino del tutto simile a questo che abbiamo sospeso, cioè all'AstraZeneca, perché ci dobbiamo sempre chiedere, ma come è fatto un farmaco che stiamo assumendo? Allora, il vaccino Johnson & Johnson contiene un virus innocuo per l'uomo, che è un adenovirus che si chiama D26. Ma cosa c'è dentro la D26? C'è un DNA che è necessario per produrre la proteina Spike, lo stessa cosa che c'è nell'AstraZeneca.
Esatto.
E quindi, cioè, perché quello dovrebbe aver causato tutte queste situazioni e questo invece non le dovrebbe causare? Non lo so, dico, cioè, bisogna appunto che vengano approfondite alcune valutazioni e vengano approfonditi alcuni studi sui grandi numeri, perché poi alla fine sì, sono state fatte le sperimentazioni, ma ricordiamoci quante volte ci è stato detto che sono stati messi in commercio vaccini dopo appena un anno, facendo, accelerando i tempi di controllo, i tempi di sperimentazione al massimo. Chi ci ha lavorato non ci ha dormito neanche la notte, ma mediamente abbiamo sentito, siamo diventati tutti un po' virologi, abbiamo sentito che i tempi tecnici normalmente per mettere appunto un nuovo vaccino non sono di un anno, ma sono di alcuni anni.
Di alcuni,
quindi
certo,
è chiaro che poi sono stati studiati, ma quanti controlli sono stati fatti? Cioè, prima tutte le varie fasi di sperimentazione del vaccino, poi l'approvazione dell'Agenzia Europea, dell'EMA, e poi in Italia l'approvazione dell'AIFA. Dico, ma quanta gente ci ha studiato sopra? Eppure ci troviamo nella condizione di dover approfondire ancora, e lo stiamo facendo.
E io da diciamo romantico non informato dei fatti posso semplicemente pensare una cosa che non credo di essere l'unico a pensarla, ovvero che se magari tutte queste case farmaceutiche che hanno prodotto ognuna il loro vaccino avessero in qualche maniera lavorato davvero in maniera concorde, unanime con i loro scienziati e con tutte le loro capacità tecniche operative, magari di vaccino ne avremmo avuto uno solo e sarebbe stato sicuramente più efficace di tutti questi quattro messi insieme che per adesso vengono somministrati. Ma purtroppo il dio denaro in ogni caso è quello che conta, e queste sono e resteranno priorità di industrie farmaceutiche private che con questi lavori, con questi vaccini, con queste ricerche, sì è vero, salveranno le vite umane, ma poi alla fine hanno dei contratti plurimiliardari con tutte le varie nazioni che necessitano di queste dosi, di questi vaccini. Non riesco a capacitarmi proprio sul fatto che ce ne siano così tanti adesso e che ognuno per conto suo abbia i suoi pro e i suoi contro. È un dato di fatto oggettivo.
Vedi però, Nicola, ce ne sono tanti, ma si ripetono, perché sono poi alla fine uguali, perché si assomigliano, così come, come dire, il Pfizer BioNTech si assomiglia al Moderna, perché li potremmo considerare quasi uguali, poi gli altri si assomigliano a gruppi tra di loro, l'AstraZeneca somiglia alla Johnson & Johnson e allo Sputnik, perché hanno sempre questo virus attenuato, adenovirus AD26, con dentro il DNA necessario, che è una specie di plasmide, una specie, come dire, di capsula genetica che poi va a finire dentro il DNA della cellula e produce la proteina spike, che poi fa reagire il nostro sistema immunitario, così come anche il Sinovac, che è quello cinese. Non dimentichiamo che in Cina si stanno vaccinando con il CoronaVac prodotto dalla Sinovac, ed è uguale assolutamente, contiene un virus attenuato SARS-CoV-2 che poi fa produrre la proteina spike. Lo stesso Reitera, quello italiano, quello dello Spallanzani, per capirci, che stanno sperimentando adesso, e speriamo che entro l'estate possiamo avere un vaccino tutto, quantomeno per un minimo di campanilismo, tutto nostro, quindi tutto italiano, ma se sarà fatto allo stesso modo, è fatto con un virus di gorilla attenuato, che quindi non si può replicare come virus, che porta dentro l'informazione genetica per fare la proteina spike. L'unica grande differenza, secondo me, è che ci sono vaccini che sono a DNA, quindi per far produrre al nostro corpo la proteina spike hanno un DNA, e altri che invece hanno l'RNA. Ma come, insomma, poi alla fine non ci sono grandi differenze. Quindi, certo, anche se avessero studiato tutti insieme, probabilmente avrebbero prodotto gli stessi tipi di vaccini. Ne avremmo forse solo uno o forse solo due. E questo sicuramente, allora, poteva smorzare invece gli interessi economici, su questo sono d'accordo. Avrebbe potuto sicuramente andare a bloccare alcune trattative di cui siamo venuti a conoscenza anche attraverso i media, trattative un po' sotto banco su forniture parziali di piccole quantità di vaccini, sul dirottamento di alcune dosi su San Marino piuttosto che su Roma. Insomma, sicuramente un'unica leadership, così come è stato anche il blocco, no, di qualche giorno fa, di 150.000 dosi che stavano andando a finire dagli stabilimenti italiani, stavano andando a finire in Indonesia e sono stati bloccati dal governo italiano per restare in Italia, che poi manca a farla apposta, erano 150.000 dosi AstraZeneca che per ora sono nel frigo, perché per ora nei frigoriferi nostri, giusto per dare qualche altro dato curioso, ci sono 1,2 milioni di dosi di AstraZeneca dentro i frigoriferi, che da ieri continueranno a stare dentro i frigoriferi, e 1,8 milioni sono in arrivo tra domani e dopodomani, e appena arrivano andranno a finire dentro i frigoriferi. E
insomma, e vedremo, allora, speriamo che si faccia presto per appunto verificare queste situazioni, che se abbiano o meno a che fare realmente con i decessi che si sono verificati non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa, e che si possa sbloccare al più presto con serenità e certezza questa campagna di
vaccinazione. Assolutamente, speriamo veramente, guarda.
E allora ci fermiamo qui, allora, con il dottor Orazio Mistret, che ricordo è il referente locale della rete Influnet di controllo virologico per l'Istituto Superiore di Sanità. Ci risentiremo magari al più presto, quando avremo altre notizie da raccontare ai nostri ascoltatori. Grazie, Orazio.
Ma Nicola, grazie a te e, come ti ho sempre detto a conclusione delle nostre chiacchierate, grazie all'attenzione che tu e la tua emittente avete sempre voluto avere sul problema che ci affligge purtroppo sul coronavirus. È solo con noi facciamo un'informazione locale ovviamente, ma speriamo di farla quanto più chiara possibile affinché possa essere compresa da tutti e che sia utile nella nostra bella città, unica città, Casasanta e Trapani, è un altro argomento di questi giorni, nella nostra unica città, possa essere, come dire, utile per combattere le incertezze, per combattere la paura, e in questo modo dobbiamo intendere, ripeto, il blocco del vaccino AstraZeneca per fare trasparenza e poter andare avanti sereni. Ti ringrazio Nicola, un saluto ai nostri ascoltatori.
Trapanisi.it, il portale dell'informazione positiva. I fatti, gli eventi, il territorio dal punto di vista della gente.